come vi anticipavamo, siamo in diretta con Valerio Moggia di Pallonate in Faccia, e in particolare oggi volevamo parlare un po' diciamo di quello che è uno degli argomenti di discussione di questi giorni, partendo da l'evento dell'europeo e in particolare da un contributo apparso su una rivista che ci piaceva oggi presentare, far conoscere agli ascoltatori e le ascoltatrici, e che si chiama Linea Mediana. È un contributo di Valerio molto interessante, e però ne parliamo direttamente con lui. Valerio, ci senti?
Sì, vi sento. Beh, grazie dell'invito, della presentazione, e grazie per aver citato Linea Mediana, che è un progetto per adesso molto piccolo, a cui collaborano diverse realtà molto più importanti della mia, diciamo, perché forse qualcuno degli ascoltatori e delle ascoltatrici potrebbe conoscere Minuto 78, che è un ottimo sito che si occupa di calcio e politica, ma anche sport popolare, sport alla rovescia. Insomma, ci sono tante realtà dietro Linea Mediana, che è una rivista digitale, quindi trovate solamente online, per il momento solamente sulla pagina Facebook di Linea Mediana, perché non ha un sito, però alla pagina Facebook lì la trovate sicuramente, c'è anche un gruppo Telegram, per cui siamo ancora un pochino in fase di miglioramento nella nostra gestione dei social, però ecco, da qualche parte ci trovate, siamo abbastanza reperibili. Se conoscete qualcuno dei redattori è anche più facile ottenere una copia, le copie ovviamente sono gratuite e quindi chiunque può leggerle e condividerle, e questa è una cosa a cui ci teniamo molto. E sì, ovviamente si parla di calcio e politica, è l'ultimo numero che è uscito, usciamo più o meno ogni 2 o 3 mesi, più o meno se ce la facciamo, quando ce la facciamo, e l'ultimo che è uscito ovviamente è stato il giorno prima dell'inizio degli europei. Si parlava di come questi europei di calcio hanno molti contenuti politici di vario tipo, ovviamente, che vanno dalla gestione degli stadi ai paesi in cui questo europeo è ambientato, perché di fatto è un europeo itinerante, come l'ha definito la UEFA, cioè non ha una sede fissa, anche se poi ci sono alcuni paesi che sono un pochino più sede degli altri.
Appunto, infatti ci faceva molto piacere presentare il numero di questa rivista, perché l'abbiamo trovato veramente molto interessante. Naturalmente non troverete gli articoli e tutte le news sugli europei, ma degli approfondimenti secondo me veramente molto efficaci e interessanti su tutto il mondo che gira intorno a, diciamo, a questo evento europeo, mondiale. E in particolare volevamo parlare oggi con te un po' di come questo europeo è diventata la vetrina, no? Di soggetti, diciamo, capi di Stato vari. In particolare nel tuo articolo ne citi un paio, diciamo, che hanno sfruttato l'occasione di questa vetrina, e non so se vuoi partire tu, poi
sì.
Andiamo.
Sì, uno è di strettissima attualità perché se ne sta parlando proprio in questi giorni, anche se magari non proprio di lui in prima persona, ma del suo paese. Parliamo di Viktor Orbán, cioè il presidente, primo ministro dell'Ungheria. Magari chi non segue più attentamente il calcio non se ne è reso conto, ma l'Ungheria, Budapest, è l'unico paese che ha uno stadio pieno al 100%, ovvero non si potrebbe avere lo stadio pieno al 100% per ragioni sanitarie, diciamo. Però all'Ungheria è stato permesso una piccola deroga, perché ufficialmente in Ungheria la pandemia è sotto controllo, il governo garantisce la sicurezza nello stadio, e quindi c'è questa particolarità. Quando voi vedete le partite ambientate a Budapest, una sarà appunto stasera alle 21, che è quella tra Francia e Portogallo. Ecco, in quei casi lì vedete che lo stadio è totalmente pieno, e questa è una cosa che molti giornalisti stanno sottolineando, forse un po' ingenuamente.
Sì, sì, anche esaltandosi per la cosa.
Sì, si parla molto di questo bellissimo stadio tutto pieno, però è chiaro che questo stadio è pieno perché c'è un presidente, c'è un politico che vuole che diventi il simbolo del suo successo. Ed è una cosa che, voglio essere chiaro, al di là di quello che uno può pensare di Viktor Orbán, non è solo lui che lo sta facendo. Brevemente, l'Inghilterra ha le semifinali e la finale e ci ha puntato molto perché il governo di Boris Johnson voleva dimostrare attraverso gli europei a Londra che il suo governo è riuscito a sconfiggere il Covid. Adesso stiamo vedendo che non è andata proprio così con la variante Delta, e infatti cosa succede? Che ci sono altri governi come quello italiano o come quello tedesco che nei giorni scorsi hanno detto no, alla finale a Londra non si può fare, è troppo pericoloso, spostiamo da un'altra parte. Allora Draghi dice magari potremmo spostarla a Roma, e Angela Merkel dice potremmo spostarla a Monaco di Baviera. Ecco, quindi ognuno usa un po' il calcio a modo suo. C'è chi lo usa più degli altri. Ho citato Orbán, ma il secondo paese che ha più partite dopo il Regno Unito, che li divide tra Londra e Glasgow ovviamente, è la Russia, perché quando Dublino si è ritirata dall'organizzazione dell'Europeo a causa dei problemi legati alla pandemia, San Pietroburgo, cioè Putin, è emerso e ha detto le partite che non si fanno a Dublino le possiamo fare a San Pietroburgo, già si giocano altre partite, quindi ne aggiungiamo adesso a 7 partite nel proprio stadio. Quindi ognuno fa un po' così. Il fatto che ci sia un europeo a Baku, che credo che molti e molte non sapessero che fosse in Europa Baku, adesso l'hanno scoperto, ecco, è una cosa strana perché l'Azerbaigian non ha una nazionale di calcio competitiva, non è nemmeno qui agli europei, nessuno sa bene sportivamente cosa ci faccia qui, se non che Baku e l'Azerbaigian sono una grande potenza economica, un grande governo illiberale, e sto usando un eufemismo perché siamo in realtà potremmo già definirlo un regime, visto che chi lo governa, Ilham Aliyev, è il figlio di chi l'ha governato dalla caduta dell'Unione Sovietica fino a un decennio fa circa, quindi rendiamoci conto di cosa vuol dire fare un europeo a Baku, con tutti i problemi che ci sono dietro, che è un'altra cosa di cui si parla nell'ultimo numero di Linea Mediana, in un bellissimo articolo scritto da Simone Renza.
Sì, assolutamente, e lo consiglio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E proprio su questo, cioè nel senso, questa la presenza di Baku scelta come sede di alcune partite degli europei, con anche tutti i problemi logistici che comporta comunque fare trasferte di sei ore di aereo in tre giorni comunque, e quant'altro, no? fa vedere quanto il peso economico e politico in realtà sia così ingombrante rispetto a, diciamo, a una manifestazione sportiva e a quello che dovrebbe essere l'interesse di diciamo valorizzare il momento sportivo. E volevo chiederti invece un po' di entrare un po' nella storia di Orbán, diciamo legata al calcio. Mi ha incuriosito quello che scrivi nell'articolo e nel grande investimento che ha fatto questo presidente rispetto a, diciamo, questo sport.
Beh sì, innanzitutto bisogna dire che magari pochi lo sanno, ma Viktor Orbán era un calciatore, è stato anche un calciatore di discreto livello, mi pare che sia arrivato a giocare fino alla seconda o alla terza serie ungherese, quindi non è come per dire Giuseppe Conte, che avevamo noi fino a qualche mese fa, che si è fatto vedere mentre palleggiava col pallone. No, Orbán è stato davvero un calciatore, veramente, anche magari non ad altissimi livelli, ma lo è stato. E al calcio ha legato un po' tutta la sua carriera. C'è un aneddoto che viene raccontato, che ai tempi del suo primo governo, lui in realtà è stato eletto la prima volta, mi sembra alla fine degli anni 90, poi ha perso le elezioni successive e un po' di anni dopo è risorto politicamente. Però durante il suo primo governo lui all'epoca era ancora un calciatore, quindi giocava ancora a calcio in questa squadra ungherese, e dovette interrompere un summit internazionale perché doveva andare a giocare una partita. Certo che poteva rinviarla quella partita, però questo dice molto di chi è Viktor Orbán, cioè il calcio è molto più importante della politica. È riuscito negli anni a trovare una ottima mediazione dal suo punto di vista tra le due cose. Lui oggi ovviamente non può più giocare a calcio anche per limiti anagrafici, suo figlio ha giocato a calcio fino a poco tempo fa, però attorno a sé lui ha costruito una vera e propria oligarchia del pallone. Praticamente tutti i club della Serie A ungherese, se non a parte forse due, sono di proprietà o di dirigenti di Fidesz, il suo partito, o di persone comunque collegate al partito, in una, magari sono dei sostenitori, degli elettori. Quindi il calcio ungherese è letteralmente legato a questo. Non vuol dire che lui permetta ai suoi amici di prendere le squadre di calcio, piuttosto è vero il contrario. Chiunque vuole avere una squadra di calcio deve entrare nella cerchia di Orbán, perché è molto comodo. Il suo governo da anni destina un sacco di soldi allo sport, a chi costruisce impianti sportivi, a chi costruisce gli stadi. Non è un caso che l'Ungheria abbia un sacco di stadi nuovissimi, anche se non ha ospitato nessuna grande manifestazione calcistica. Ha fatto gli europei under 21, ma qualche settimana fa, diciamo. Quindi questa è un'altra particolarità. E il calcio in Ungheria è molto particolare da questo punto di vista. Secondo me uno degli esempi migliori è quello dello stadio della Pancho Arena, che è lo stadio del Selçuk, che è la squadra dove lui è cresciuto, dove lui ha giocato, che oggi non esiste più, si chiama Puskás Academy, e lo stadio serve per far giocare questa squadra, che è di proprietà di un suo amico e collega di partito. E il fatto è che questo stadio è enorme, parliamo di un sacco di migliaia e migliaia di posti, è servito da una nuova linea ferroviaria costruita da pochissimo, che non usa nessuno, perché il paese lì accanto, dove è stato costruito lo stadio, è un paese da, mi sembra, 3.000-4.000 anime. Cioè, lo stadio occupa più delle persone che vivono nel paese. E perché? Perché è una grande speculazione. Orbán si arricchisce così, usa i soldi dello Stato che toglie dalla sanità e dall'istruzione e li mette nello sport. Attraverso lo sport lui attira grandi investitori che così investono nello sport e si devono legare al suo partito e gli permettono di elargire soldi attraverso gli appalti che poi ritornano a lui sotto forma di donazioni e altri investimenti.
Eh sì, comunque è del tutto evidente questo tentativo di Orbán di ripristinare quella che è la tradizione ungherese del calcio, che però si è affermata effettivamente alla generazione degli anni 50, alla grandissima Ungheria, però è sparita, diciamo, un po' dai radar europei. Invece sta ritornando più con operazioni di facciata, naturalmente, che non effettivamente con risultati sportivi.
Sì, anche se è vero che negli ultimi anni l'Ungheria ha avuto una discreta crescita a livello di talenti, ce ne sono alcuni molto interessanti. Uno dei più famosi sicuramente è Dominik Szoboszlai, che non gioca agli europei perché si è infortunato, ma è un grande talento del Red Bull Lipsia, ma anche Gulácsi, che è il portiere dell'Ipsia, il portiere della nazionale, e tra l'altro, diciamo per inciso, è anche una delle poche persone famose in Ungheria che ha criticato la legge sull'omosessualità del governo Orbán. Quindi almeno lui sappiamo.
Proprio su questo volevo portarti un po', intanto per avvicinarci verso un po' la conclusione, però questo è un altro caso che, vabbè, proprio adesso siamo sulla cronaca, siamo diciamo sulla cronaca quasi di questa sera. Giustamente tu riportavi le posizioni espresse pubblicamente dal portiere dell'Ungheria, però si sta creando un po', diciamo, un caso diplomatico europeo fra Germania, UEFA, Ungheria, sulla questione della lotta alla omotransfobia, e naturalmente con un sacco di posizioni di facciata e anche di comodo, però che forse è interessante un attimo andare ad esplorare.
Sì, perché secondo me è davvero uno degli aspetti più politicamente e socialmente interessanti di questi europei, forse il più politicamente e socialmente interessante, perché Partiamo da un fatto, la legge di cui parlavo prima sull'omosessualità, molto criticata dall'Unione Europea, e già questa è una particolarità, l'Unione Europea la critica, ma la UEFA, che è diciamo il corrispettivo calcistico dell'Unione Europea, tra molte virgolette, è molto più permissiva su queste cose. Ecco, questa legge è stata approvata poche ore prima dell'esodio dell'Ungheria agli europei contro il Portogallo, quindi anche il giorno è stato probabilmente casualmente scelto in maniera appropriata per gli appassionati di calcio e politica. E questo ha creato subito un po' di polemiche, però le grandi polemiche nel calcio sono arrivate domenica scorsa, quando la UEFA ha aperto un'inchiesta sulla fascia da capitano di Manuel Neuer, il portiere della Germania, che ha una fascia arcobaleno, non contro l'Ungheria, sia chiaro, lui ce l'ha perché questo è il Pride Month, cioè il mese dedicato alle tematiche LGBT. Quindi era per questo che noi ha quella fascia, e infatti è stata la difesa che ha fatto la Germania, cioè noi questa fascia qui ce l'abbiamo, ma non da adesso, ce l'abbiamo da inizio giugno, abbiamo già fatto due partite degli europei e nessuno si è accorto di niente. Curiosamente se ne sono accorti pochi giorni prima di Germania-Ungheria. Questa fascia l'ha dovuta accettare, l'ha dovuta ingoiare, diciamo, la UEFA. Non gli è piaciuto, però è riuscito a bloccare il fatto che lo stadio di Monaco, dove si giocherà stasera la partita, non potrà essere illuminato con i colori dell'arcobaleno come voleva il Consiglio Comunale di Monaco di Baviera. E questo è molto significativo, la UEFA ha bloccato questa iniziativa, altre città tedesche hanno subito detto bene, allora lo facciamo noi, anche se da noi non si gioca la partita, ma a Francoforte, a Berlino ci saranno questi stadi colorati di arcobaleno. Molti club europei oggi hanno iniziato, ma già anche ieri pomeriggio hanno iniziato sui social a mandare messaggi per il Pride Month e contro l'omofobia. Alcuni di questi club, va detto, penso a Juventus e Barcellona, hanno già un contenzioso in atto con la UEFA sulla questione della Superlega, quindi potrebbe anche essere vista in quel modo lì, cioè mettiamo un messaggio contro l'omofobia per fare uno sgarbo alla UEFA, con cui abbiamo un altro problema. E poi c'è anche il fatto che due giocatori della Germania, ma anche l'allenatore, nelle conferenze stampa degli ultimi giorni hanno detto che loro appoggiano le iniziative contro l'omofobia della Federcalcio tedesca e vorrebbero vedere lo stadio illuminato con i colori dell'arcobaleno. Quindi la cosa è veramente aperta. Però se da una parte c'è la nazionale tedesca che parla con la UEFA, dall'altra parte noi abbiamo... non ci sono calciatori ungheresi che hanno parlato di questa cosa, abbiamo avuto però il ministro degli esteri ungherese, che quando la UEFA ha detto lo stadio di Monaco non verrà illuminato in nessun modo particolare, il ministro degli esteri ungherese ha detto ha fatto bene la UEFA, perché questa dei tedeschi era una provocazione politica contro l'Ungheria. Oggi la UEFA ha mandato un messaggio sui social colorando il suo logo di arcobaleno, dicendo no, ma il colore dell'arcobaleno non sono un simbolo politico, sono una cosa giustissima che noi rivendichiamo, una causa che sosteniamo. Però la Germania, che chiede di mettere lo stadio di arcobaleno proprio prima della partita con l'Ungheria, per noi è un simbolo politico e quindi non si può fare. Che è molto ridicolo, perché se ci pensate vuol dire che i diritti umani, in questo caso i diritti degli omosessuali, vanno difesi sempre, tranne quando ti trovi davanti a qualcuno che non rispetta questi diritti, che invece è il motivo, è proprio il punto per cui bisogna difendere i diritti, perché c'è qualcuno che non li vuole rispettare.
Eh sì, infatti queste situazioni sono proprio quelle in cui salta fuori tutta l'ipocrisia di questi, diciamo, anche di queste delle prese di posizione di facciata un po' per farsi belli di queste istituzioni, che poi in realtà hanno tutti altri interessi, hanno molto più interesse a tenere dentro e a non crearsi problemi politici con un regime come quello di Orban o con altri, a seconda dei casi e delle tematiche.
E anche perché il regime di Orban, il governo di Orban fa molto comodo alla UEFA, perché negli scorsi mesi, quando alcune partite di Champions d'Europa League sono saltate a causa delle restrizioni dei vari paesi sul Covid, no? Ad esempio Red Bull Lipsia Liverpool non si è potuto giocare né in Inghilterra né in Germania perché i due paesi avevano delle leggi piuttosto restrittive sulle quarantene, in quel caso lì Orban è intervenuto e ha detto va bene, la facciamo, quella partita lì la possiamo fare tranquillamente a Budapest, dove non ci sono restrizioni di nessun tipo. Quindi vedi che quanto è comodo avere un governo così, in un periodo così. Salta un problema e lui arriva e dice: te lo risolvo io, non c'è problema, non preoccuparti. Questo è molto comodo.
E va bene Valerio, noi ti ringraziamo per la disponibilità, come sempre, ormai sei, diciamo, di casa qua a Spot.
Grazie a voi.
E dai, speriamo di risentirci presto e grazie mille ancora.
Grazie a voi, volentieri, ci sentiamo. Ciao.
Ciao. It's like